Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come abbiamo detto introducendo la celebrazione, questa terza domenica del tempo ordinario ci pone davanti una parola di Gesù molto seria. Avete infatti sentito che la pagina del Vangelo di oggi è divisa in due parti. Prima parte è questa, la predicazione di Gesù. Seconda parte è la chiamata dei primi apostoli. E direi questa predicazione di Gesù, il contenuto della predicazione di Gesù, ci mette in continuità col Vangelo di domenica scorsa. E questo mi dà occasione di ripetere un concetto che per me è fondamentale, per voi, per la vostra vita di fede. Quando andiamo a messa, come cristiani, come cattolici, noi non compiamo dei passi che sono sciolti, sono liberi, come dei flash, no? Volta per volta. È sbagliato vedere la vita di fede così. Noi facciamo un cammino. E il senso pieno del tempo ordinario, che voi riconoscete appunto dal colore verde che stiamo vivendo, è questo. Non un mistero della vita di Gesù. Avvento e Natale per la nascita di Gesù, Quaresima e Pasqua per la passione, morte e risurrezione di Gesù. Non un mistero della vita di Gesù in questo senso, ma seguire Gesù, ascoltare il suo insegnamento nella predicazione, il racconto delle parabole e i suoi miracoli. Dunque, vedere di legare il discorso che noi facciamo domenica dopo domenica significa renderci conto che camminiamo nella nostra vita spirituale incontro a Gesù, dietro Gesù. Questo è fondamentale, secondo me. La nostra vita è un cammino di fede. Anche vi ho detto, mi sembra in avvento, che noi vediamo l'anno liturgico così, non come una cosa ciclica, tutti gli anni la stessa roba, no? Un po' come l'anno solare, che inizia sempre con gennaio, finisce sempre con dicembre, e con le solite storie, le stagioni, le settimane, no. Ma vediamo l'anno liturgico come una spirale, che noi saliamo sempre di più nella nostra vita, avvicinandoci al Signore, fino al momento nel quale entreremo nella visione di Dio, nella vita eterna. Dicevo, le due parti del Vangelo di oggi sono molto importanti. Io evidentemente, come al solito, non ho molto tempo, però sarebbe bello poter avere tempo a disposizione per dire tutto quello che lo Spirito in questo momento ispira. Però pensate, il riassunto e il contenuto di tutta la predicazione di Gesù secondo il Vangelo di San Matteo è questo. Gesù predicava dicendo: convertitevi. È strano questo. Immaginate che siamo davanti al professore per l'esame, all'università, oppure il professore alle superiori, alle medie, poter dire una parola che riassume tutto il corso, oltre che ottenerci una promozione sicura e un voto bellissimo. Sarebbe anche poco faticoso come impegno, no? Di studio. L'Evangelista dice che tutta la predicazione di Gesù era questa: convertitevi. E ci dice anche il motivo. Perché ci dobbiamo convertire? Perché il regno è vicino. E io direi, noi dobbiamo vedere questa conversione come qualcosa di importante e di imprescindibile. Dicevo ieri sera, quando una persona dice: per me spiritualmente va tutto bene, io non devo cambiare nulla, sono a posto davanti a Dio, questa situazione è molto preoccupante. È molto preoccupante. Perché? Perché un assioma della nostra vita spirituale è questa, che noi dobbiamo cambiare sempre, uniformandoci sempre più e sempre meglio alla volontà di Dio. Conversione non è quello che immaginate probabilmente, cioè qualcosa che produce un terremoto, uno tsunami nella nostra vita, non è necessariamente questo. Conversione è anche molto meno, però molto urgente la cosa. è cambiare tutte quelle cose che nella nostra vita non piacciono a Gesù. E dunque è una roba, una cosa che si deve fare continuamente nella nostra vita. Adattare sempre più il nostro cuore, le nostre scelte, il nostro modo di pensare, non al metro di giudizio del mondo, ma al metro di giudizio del Vangelo. Ed è una cosa continua. I padri all'inizio della storia della Chiesa dicevano: Ecclesia semper reformanda. La Chiesa si deve convertire sempre. Chiesa siamo noi, dobbiamo convertirci sempre. E in questa settimana, pensando agli esempi che potevo fare, mi è venuto in mente questo. È un po' come le pulizie in casa. Mamma non fa le pulizie una volta all'anno e poi tutto il resto dell'anno, siccome ha fatto le pulizie, quella volta lì stiamo in mezzo all'immondezza, alla polvere. No. Mamma fa le pulizie continuamente. Non mette mano alla pulizia della casa tutti i giorni, in un modo radicale tutti i giorni, ma si organizzerà in base al tempo e alle possibilità che ha. Alcuni ambienti tutti i giorni, altri in continuazione, a rotazione, perché la casa sia sempre pulita. Se mi fate passare l'esempio, che certamente non è dei più alti dal punto di vista teologico, la conversione per noi è così. Camminare sempre nella comunione con Gesù, conoscerlo sempre di più, ascoltare sempre meglio le cose che Gesù ci dice e cambiare tutte quelle cose che volta per volta vediamo come sbagliate nella nostra vita. Togliere immondezza, togliere polvere dalla nostra vita, perché noi dobbiamo essere sempre così, puliti davanti al Signore. Questa è la conversione. E la conversione è necessaria per la nostra vita, non perché se no c'è la punizione. Ci sono stati dei periodi della vita della Chiesa in cui si insisteva particolarmente su questo, no? Non fare questo che è peccato, non fare quell'altro che è peccato. E questo è vero. Non sono qui a dirvi che non è vero. È vero. Ma il motivo che ci deve animare a fare le cose che piacciono a Dio è questo: conservare e crescere nella amicizia con Lui. Quando Gesù dice convertiti, quindi fai questo sforzo interiore di cambiamento, perché il regno è vicino, ci sta dicendo una cosa bellissima, che questo Dio che è vicino a noi si dona a noi in regalo e aspetta che noi accettiamo questo regalo, ma che non lo accettiamo passivamente, ma che lo accettiamo con la buona volontà di riceverlo. Anche questo dicevo ieri sera, sono gli esempi che durante la settimana ho trovato per spiegarmi meglio. Se io dovessi fare un regalo prezioso a una delle signore qui presenti, non so, un diamante, una perla, quello che volete voi, è chiaro che al mio gesto di regalo, tendo la mano per dartelo, minimo ci deve essere il tuo gesto di risposta, tendere la mano per prenderlo. Allora se la grazia, se la misericordia, se la salvezza, se la luce, se il regno ci è dato in dono, noi non siamo persone che sono investite e travolte da queste realtà. Noi siamo persone che questi doni li devono ricevere nella loro vita, ricevere attivamente, rispondendo alla grazia del Signore. E invece cosa succede oggi? Succede che la volontà di Dio è spesso messa da parte, conta quanto conta, non so, la voce della radio, del televisore, i pareri che trovate su internet. La voce di Dio è una delle tante voci che possono arrivare al nostro cuore. Il male non solo è propagandato, il peccato non solo è proposto, ma spesse volte anche giustificato. E dunque questa conversione, questo sforzo per adeguare la nostra vita alla volontà del Signore è reso vano. Tante volte, sapete, anche parlando con le persone, anche davanti a delle cose gravissime, io ho sentito per esempio delle mamme, dei papà giustificare certi atteggiamenti dei figli che sono da nessun punto di vista né razionale, né morale, né spirituale accettabile. Arriviamo addirittura a giustificare che uno non lavori, che uno non studi, che uno stia in casa così senza fare niente perché poverino è la società oggi che porta queste cose. No, no. Il Vangelo che chiede che noi ci diamo da fare anzitutto dal punto di vista spirituale. Pensiamolo in questo momento, perché vorrei tanto non parlare ai muri, sto parlando delle persone, parlando a me stesso e parlando delle persone. Pensiamolo, che cosa vuol dire per me oggi questa realtà della conversione? Che cosa devo cambiare nella mia vita? E soprattutto questo atteggiamento di profonda verità con me stesso e con Dio. Le cose sbagliate della mia vita, che io devo avere il coraggio di portare davanti a Dio, di vedere con verità, perché ne possa uscire. Sapete, i padri dicevano, facevano questa domanda: da quale parte cade l'albero? L'albero tristemente cade dalla parte in cui pende. E nella nostra vita spirituale queste cose sono devastanti. In che cosa morirà una persona che vive lontano da Dio, nel peccato grave, nella non preghiera, nel non ascolto della parola di Dio? Come pensate che morirà? Come un santo? Morirà così, come si sta preparando a morire. Vivrà una vita che è ai margini della vita della Chiesa, probabilmente, ai margini anche di quelli che sono i valori umanamente proponibili a una persona che si vuole impegnare. Ecco questa parola di Gesù, che oggi, cari fratelli e care sorelle, viene detta a me, che l'ho letta, a voi, e poi viene detta a ciascuno di voi. Gesù che predica: convertiti, perché il regno è vicino a te. Il regno di Dio è vicino a te. Il Signore è vicino. Il Signore è interessato alla tua vita. Il Signore si interessa delle cose che ti fanno soffrire, delle cose per le quali devi lavorare, quelle cose che ti danno gioia e soddisfazione interiore. Queste cose al Signore interessano, ma devi aprire il cuore. Se questo ti viene dato in dono, convertirti è adattarti a ricevere questo dono bellissimo, fondamentale per la tua vita. La seconda parte del Vangelo è in questa linea, cari fratelli e care sorelle. Gesù passa vicino al lago e ci sono due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, si chiamava ancora Simone, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, e fa una proposta: volete seguirmi? Venite, seguitemi. Potete metterla come volete, con un imperativo o con un'esortazione. Risposta, anche leggendo ho cercato di sottolineare, la risposta è concentrata in due avverbi, o meglio, nello stesso avverbio di tempo che viene ripetuto: ed essi subito lasciarono tutto e lo seguirono. Che cos'è questo subito per noi, cari fratelli e care sorelle? Non è come tante volte sentiamo: e ci sarà tempo per fare da bravo, per adesso sono giovane e mi do la passagioia. Oppure sì, sì, capisco che queste cose vanno bene, devo andare a messa, ci vado domenica prossima, oggi non ne ho voglia, non ho tempo, devo fare altro. Capisco che è giusto pregare, però oggi forse è meglio, mi interessa di più, mi attira di più quel programma alla televisione, quando non è Santa Maria De Filippi e con tutti quelli lì, eccetera, eccetera. Tutti questi bei personaggi che portano distruzione interiore nelle coscienze. E su questo adesso non mi allungo. E come ho fatto ieri sera, mi piacerebbe spiegare questo subito con un episodio della mia vita, della mia missione di sacerdote. Un episodio che risale a circa 20 anni fa. Dicevo ieri sera, anche un po' per scherzare, quando uno incomincia a raccontare cose della sua vita è perché sta invecchiando, e quindi la cosa un po' mi preoccupa, però pensandoci nella preparazione dell'omelia, la preparazione dell'omelia per me inizia il lunedì quando leggo il Vangelo della domenica seguente e poi tutta la settimana porto materiale, pensando a come poter spiegare questo subito per noi, mi è venuto un esempio, un fatto successo nella mia vita. Adesso tolgo i nomi, tolgo le situazioni, perché non vorrei tanto che, essendo la predica anche registrata su internet, poi magari qualcuno si riconosce. Non c'è niente di male, come sentirete. Stavo nella mia parrocchia, c'era un bravissimo ragazzo, che aveva fatto di tutto per entrare in una falegnameria, perché amava questo lavoro qui. A un certo punto questo ragazzo si ammala ed è un tumore ai polmoni, una cosa molto seria. E quando, come si faceva allora in un ospedale particolare di Cagliari, il ricovero ormai si impone, perché la situazione è ormai gravissima, ci permettevano di andare a fargli compagnia. Io avevo il pulmino in quella parrocchia, quindi caricavamo 2-3 sere alla settimana il pulmino e andavamo all'ospedale a fare compagnia a questo ragazzo, un ragazzo d'oro, aveva 25 anni. Stavamo lì a pregare, si giocava lì, tra virgolette, lo dico, guardatemi con pietà, ho imparato a giocare a carte, ma giocare è una parola, perché per fare compagnia si faceva un po' di tutto. Ci lasciavano fare compagnia e c'era in camera un altro ragazzo, il quale non partecipava, non collaborava, se pregavamo non pregava, se giocavamo non giocava, aveva soltanto sempre il televisore, un televisore suo, personale, che guardava in continuazione. E io un giorno, perché sapete ogni tanto ti fanno uscire per vari servizi dalla camera, un giorno parlavo con la mamma, che lei gli dice, ma sa, i giovani di oggi, ok, va bene, io sono qua, e la verità è che comunque sia non c'è un'accoglienza né mia né del gruppo dei ragazzi. Una sera che eravamo lì ci hanno fatto uscire, e mentre eravamo fuori questo è cominciato a gridare. Immaginate delle cose tremende da sentire, non parole, ma delle urla fortissime, ed eravamo tutti lì, come può succedere in una situazione del genere, senza sapere onestamente che cosa fare. C'erano per fortuna i genitori, e la mamma è uscita fuori e mi ha detto, Don Chicco, ha telefonato in questo momento la fidanzata, ha detto che lo lasciava perché non si sente di stare vicino a una persona che sta così male. E questo ragazzo, che era un ragazzo di una famiglia ricca, motto, donne e sportivo, e che si era accorto di avere un osteosarcoma e un tumore alle ossa, dolorosissimo, semplicemente da un piccolo dolore mentre giocava a pallone, in quel momento ha visto l'inutilità di una vita indirizzata in quella direzione. E la mamma mi diceva, entri per cortesia lei a parlare. E io ho detto, ma io ci sono sempre, 2-3 giorni alla settimana, non ha voluto mai parlare con me. Ma la prego, entri. Allora sono entrato. E questo ragazzo mi ha guardato e mi ha detto, allora dimmi, mi dava del tu. Non ce l'avevamo mai parlato, però mi ha dato del tu. E mi ha fatto piacere, evidentemente. Dimmi perché proprio a me. E io, che non è che mi faccio prendere molto da, ecco, nell'accio del discorso, gli ho detto, senti un attimo, dimmi perché non a te. Perché non a te? Perché avevi la moto, le donne, eri ricco, perché non a te? E non ha più parlato con me. E quella sera ci guardavamo, io cercavo un po' così di incoraggiarlo, sto andando in fretta perché la cosa era molto grave, erano già tutti e due terminali, tutti e due allettati, quindi situazioni molto serie. Io cercavo, ecco, così di stare vicino, ma lui non ha parlato più, non mi ha detto più niente. Dimmi perché non a te. È capitato che il mio parrocchiano, quel mio ragazzo, dopo una settimana circa è morto. E siamo andati, ma non siamo andati più nella stanza dell'ospedale, siamo andati all'obitorio e poi dopo l'obitorio al funerale e poi non siamo più andati all'ospedale. E dopo un mese circa io mi vedo arrivare in parrocchia un signore che era il papà dell'altro ragazzo, che mi ha detto così, Don Chicco, mio figlio voleva parlare con lei. E io gli ho detto, ma sa, è successo che il nostro parrocchiano è morto e quindi... però siamo sempre in tempo. No, perché mio figlio è morto ieri. Ma mio figlio aveva scritto una lettera per lei. Io questa lettera ce l'ho, che la vuol vedere è a disposizione. E in questa lettera questo ragazzo ha scritto: se ti avessi a me, se ti avessi conosciuto prima, mi aveva conosciuto prima, non era disposto, non era stato disponibile ad accogliere quelle sollecitazioni che il Signore faceva. Signore, in quella stanza d'ospedale non entrava con un carro armato, non entrava con le bombe, entrava normalmente. Così, con alcuni ragazzi cristiani, con un compagno di stanza malato, con un prete che quando poteva andava a trovare... ecco, questo avverbio di tempo, chiediamocelo. Non pensiamo adesso alla malattia, perché l'esempio è solo l'esempio. Ma chiediamocelo. Questo subito per me che cos'è oggi? Forse questa parola che sto ascoltando, nella quale Gesù mi insegna che io non posso dire domani, devo dire adesso. Perché adesso Gesù sta bussando alla porta del cuore. E non potrò dire domani, se oggi lascio la porta chiusa, ah, se ti avessi aperto ieri. Perché non è intelligente. È perché il Signore, che ci vuole molto bene, per ciascuno di noi ha stabilito dei momenti preziosissimi e importantissimi che Lui con grande larghezza e misericordia ci regala. Io vorrei che, continuando la messa, il pensiero che vi resta in testa e vi martella in testa è questo. E se Gesù oggi sta passando nella mia vita, è passato nella mia vita e ha bussato alla porta del cuore, io oggi ho detto sì subito, come hanno fatto gli apostoli e come il Vangelo oggi mi raccontava? Ecco, questo è il pensiero che dovete portare a casa, perché diversamente perdiamo il treno, sapete? Perdiamo il treno. Quella lettera portata dal papà il giorno del funerale del suo figlio a me ricorda sempre che io non posso dire a Gesù: pregherò domani perché adesso voglio vedere la TV, la partita, uscire, telefonare. No, devo dire adesso, nella mia vita, subito dico sì a Gesù. Come? Ritagliandomi il tempo per pregare. Così per la messa, così per le nostre scelte, per i posti dove andiamo, per le persone che frequentiamo, per le cose che facciamo. Sono tutti i modi con i quali noi diciamo a Gesù sì, ma non domani, dopodomani, tra un anno. Sì a Gesù subito. E la Madonna ha fatto così. Quando l'angelo è venuto e gli ha detto: Maria, Dio da te vuole questo. La Madonna ha detto: fiat, sì, eccomi. Ditelo nella lingua che volete, però l'ha detto bene e subito. E allora ci affidiamo a lei perché possa aiutarci nell'essere generosi in questa risposta che Dio attende probabilmente anche oggi da ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.